file numero 18, pagina 111, capitolo 17, sotto la pioggia verso Bolzano. Cosa mi prese poi? Credevo a volte di essere impazzito. Mi sorprendevo talora a cantare o a fischiettare. Mi preoccupavo delle unghie che continuavano a crescere e non potevo più tenere le scarpe. Implorai Franco che mi procurasse le forbici e me le procurò iddio sa come. Venne ancora Meneghetti a visitarmi, sospettava una pleurite traumatica. Risi all'annuncio. Che importanza poteva avere? Mi portava i saluti degli amici mormorati sotto gli occhi sospettosi della guardia, e biglietti e denaro. Qualche volta mettevo dei minuscoli biglietti di saluto e di grazie nei colli delle camicie che venivano ritirate dai miei amici F. Li avvertii così della partenza di Mary. Affidai anche qualche biglietto a quel Milite Babbini che mi portò talvolta la risposta. Mi incoraggiavano e mi dicevano che la guerra sarebbe finita presto. Speranze. I militi erano con me singolarmente cortesi, anche i più duri. Anche il caporale Avio, che era il terrore dei detenuti e che non esitava a bastonarli ferocemente per la più piccola infrazione alla rigidissima regola. Forse perché il pesce era stato così gonfiato dagli sbirri, forse perché era noto il suo destino. Il destino prese invece un corso diverso e nessuno poteva allora sapere perché. Improvvisamente, una notte di ottobre, fecero un appello. Gli ebrei Luzzato e Polacco e il partigiano Bobbio passarono per le celle invitando i numeri chiamati a fare il fagotto e a tenersi pronti. Fui tra i 70 chiamati. Ci adunarono in un vasto settore della sezione comuni una fila di 3 cameroni nei quali si trovavano, tra carcerati per varie imputazioni, alcuni politici a disposizione delle autorità fasciste. Sdraiato su un saccone vi si trovava, tra gli altri, l'avvocato Ghibellini, un nostro giovine e animoso compagno. Stava leggendo le memorie di Giolitti. Balzò in piedi quando mi vide e mi abbracciò. Mi raccontò di essere stato arrestato all'improvviso qualche giorno prima, senza che avesse avuto alcun allarme. Era riuscito a farsi assegnare quel reparto dove la disciplina era meno rigida. Qualche tempo dopo, durante il trasporto per la deportazione, mentre era nella fila dei detenuti che attendevano di essere traghettati sul Ticino, riuscì a sgattaiolare fra alcuni curiosi e a svignarsela, tornando subito al lavoro cospirativo. Nessuno di noi sapeva a che cosa e dove ci avrebbero destinati. Era tra noi un gruppo, 15 in tutto, me compreso, che non prometteva nulla di buono agli altri. C'era Piero Lodigiani, appartenente alla Banda 8, l'avvocato Cesarino Rocca, in effetti generale Botteri, organizzatore delle formazioni GL nella Liguria orientale, Rurik Spolidoro, giovane avvocato, e Dante Novaro, tenente di vascello, immersi ardentemente nella cospirazione, il dottor Lastrina, capo di gabinetto del prefetto Bigoni, e 2 altri suoi collaboratori, i cui rapporti con noi erano stati scoperti a causa di una delazione. Il colonnello Occhiuto, comandante militare al porto, coinvolto col gruppo del colonnello dei carabinieri Cannone nell'attività antifascista. C'era anche il povero Bobbio, certo ignaro che sarebbe venuto tra noi dopo aver finito l'appello, e Giulio, uno dei miei uomini, che vedevo a Marassi per la prima volta, arrestato con la Rosa qualche tempo prima di me. Quel periodo era stato terribile per il nostro fronte, anche sulla montagna, ma io non ne conoscevo ancora tutte le conseguenze. Ecco ora apparirmi dinanzi volti noti, o volti di nomi noti, e sentirmi raccontare le vicende di sorprese e di arresti che avevano un sinistro significato per la nostra lotta. Non che fosse ormai dubbio l'esito della guerra, ma era chiaro che per noi, per gli interessi italiani, aveva enorme importanza il peso del nostro contributo alla vittoria. E i morti, e i deportati, e gli arrestati non avrebbero più contato se non nelle future celebrazioni, finché non fosse intervenuto l'oblio. C'era solo da sperare che nelle altre regioni la lotta fosse ancora viva, seppur dura, e che anche in Liguria forze fresche avessero colmato i vuoti. Dopo 4 giorni, all'alba del 23 ottobre, fummo ancora adunati in un androne. Venne Polacco a chiamarci, sussurrandoci che saremmo stati portati a Bolzano, in campo di concentramento, dove saremmo stati bene. Un maresciallo dell'SS, certo Pücker, ci fece un discorsetto che Luzzato ci tradusse. Diceva ora che le giornate mortificanti della prigione erano finite, che saremmo andati in un campo di concentramento dove la disciplina non era dura. Sarebbe bastato che ci fossimo attenuti alle regole, che avremmo avuto buon cibo e abbondante e abiti caldi, che avremmo lavorato secondo le nostre forze e le nostre attitudini, e così via, e che intanto stessimo buoni e non tentassimo di fuggire. Del resto non ci sarebbe stato possibile. All'ultimo momento vennero aggiunti due prigionieri, questi ammanettati. Uno era Bianco Sarni, l'altro il suo compagno De Sanctis. In 70, quanti eravamo, fummo caricati su un autocarro con rimorchio, davanti le donne e i vecchi, dietro alla rinfusa, accalcati tutti gli altri. Nel rimorchio, a nostra guardia, si trovavano due soldati italiani armati di mitra e pistola. Ed era cosa tristissima avere i due ragazzi fra noi, in quella condizione, col mitra continuamente puntato. Quelli sulla motrice erano guardati da militi fascisti e da tedeschi, questi nella cabina di guida, un sottocapo di marina e un SS. Il treno era seguito da una vetturetta, nella quale aveva preso posto il maresciallo Pücker e un altro SS alla guida. Arrivammo al Po di prima mattina. Piovigginava, una pioggia fine e fitta che penetrava nelle ossa. Traghettammo sotto lo sguardo irridente di un gruppo di fascisti in divisa, forse di Pavia. Uno venera, un ufficiale magro col basco sulle 23, monocolo Frustino Gambali, il quale si fece bello davanti ai tedeschi sputando verso noi mentre stavamo salendo sul traghetto, carichi dei nostri poveri bagagli. E come non bastasse, calò violentemente il frustino nel gruppo e mi colpì. Riprendemmo il viaggio sull'autocarro e attraversammo Milano che era già chiaro. Continuava a piovere. La città era ancora addormentata, la mia Milano. Qualche anno prima vi si viveva sereni, Mary e mia madre e Maria e Dario. Cominciavamo a respirare allora, a vivere un po' tranquilli. Strade note, periferia, rovine, monconi di case, poi Milano scomparve. Venne chiaro, la pioggia ci sferzava il volto, inzuppava le vesti di chi non aveva impermeabile. Così rattrappiti, le membra ci dolevano, e guai ad alzarsi un poco, subito quei mitra spianati e una voce imperiosa a imporci di sedere. Spolidoro si volse verso i soldati per chiedere di potersi alzare almeno sulle ginocchia. Non finì la sua domanda, disse «Tu!» con voce soffocata come se avesse ricevuto un colpo. Uno dei soldati, un visetto di ragazzo quasi imberbe, arrossì violentemente e mormorò «Rurik!». Erano figli di amici, coetanei, 25 anni. Erano stati nello stesso collegio a Napoli, avevano fatto insieme una parte degli studi. Si chiesero notizie delle famiglie, si raccontarono qualcosa della loro vita di quegli anni. Il soldato, deportato in Germania dopo l'8 settembre, non aveva resistito e aveva accettato il ritorno al servizio nell'esercito di Salò. Rurik ora piangeva silenziosamente. Il soldatino non sapeva come frenarsi. Provava una grande vergogna, lo si vedeva. Non aveva più il coraggio di guardarci e il mitra gli pendeva inerte tra le mani. Lodigiani cominciò a sussurrargli una proposta. A un tratto l'altro soldato, un calabrese, sorse in piedi gridando «Fermo sparo!». Quelli della motrice si misero anch'essi a urlare. Nessuno di noi si era mosso e il marinaio tedesco, fermando e venendo a controllare, si sfogò con qualche pugno sulle nostre spalle. Il calabrese aveva inteso quel che aveva detto Lodigiani e aveva avuto paura. Non lo denunciò e riferì di avere mal interpretato un movimento. A Verona sostammo dinanzi alla sede dell'SS e scaricammo Sarni e De Sanctis, i quali dovevano subire qui un nuovo interrogatorio. Sostammo a lungo sotto la pioggia, esaurendo le nostre provviste. La marcia fu ripresa nel pomeriggio. Lungo la strada per Trento, sulla stretta costa montagnosa, incrociammo un autocarro pieno di fascisti in divisa. Avevano gagliardetti e cantavano. Il marinaio tedesco, in piedi sul predellino della cabina, si sporse con la persona protendendo un braccio per fermare l'autocarro dei fascisti. il quale invece proseguì investendo in pieno il tedesco che cadde a terra urlando. Sopravvenne con la sua macchina il maresciallo, lo caricò e filò verso Trento. Noi fermi, sotto la pioggia ora più fitta, cominciammo a parlottare. Eravamo sfiniti e doloranti in ogni giuntura, in ogni fibra, ma forse ce l'avremmo fatta. Lodigiani, Spolidoro, Novaro, Giulio erano decisi a tentare. Rocca, anziano e debole, era contrario. Non credeva nella possibilità della fuga. Bisognava ottenere la complicità almeno dei due soldati. Si poteva pretestare un'urgenza, e in verità non era un pretesto, farsi condurre nei campi, e loro due avrebbero sparato in aria, e poi ci saremmo sperduti con loro sulla montagna. Spolidoro ne parlò al suo amico, il quale assentì, seppure senza entusiasmo, e riferì la proposta al calabrese. Costui si levò nuovamente in piedi urlando: «Se vi muovete vi ammazzo». Furono puntate sul nostro gruppo le lampade e le armi dei militi della motrice, i quali presero a urlare a loro volta. Niente da fare. Pücker ritornò e fece riprendere il viaggio. Ora eravamo morti di stanchezza, di scoraggiamento, di fame, bagnati fino alle ossa. Alle 23 di quella notte entrammo nel campo di concentramento di Bolzano. Pagina 116, fine del capitolo.